Buongiorno e ben ritrovate e ritrovati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop. Io sono Paola Piacentini e prima di tutto ringrazio Claudio Gostoni per questo spazio che oggi dedichiamo a un viaggio all'insegna di bicicletta e vino, un'accoppiata non del tutto scontata. Di solito abbiniamo la bicicletta alla birra, ma come vedrete in questo viaggio anche bici e vino stanno un gran bene insieme. E andiamo così in Puglia per viaggiare soprattutto nell'entroterra, quindi attraversiamo alcune fra le più importanti doc di questa regione, tra l'altro con la piacevole sorpresa di essere accolti in strutture più che attente a chi viaggia in bicicletta. Lo ricordiamo, il cicloturismo registra in Italia un giro d'affari da oltre 4 miliardi di euro all'anno, è un settore decisamente vivace e in crescita, il dato che vi ho appena citato relativo al 2022, e dalla sua il cicloturismo ha la capacità di attrarre persone attente al territorio e all'ambiente, che cercano vacanze attive, quindi in contatto con la cultura locale, il buon cibo e, come in questo caso, il buon vino. È un viaggio lungo 6 giorni, costellato di tanti incontri. Qui ho cercato di fare una super sintesi per voi. Partiamo da Putignano. Ci troviamo a 40 km a sud di Bari, nell'entroterra, nella Murgia, un altopiano collinare che è anche piacevolmente abbordabile in bici, e Putignano è nota per l'antico carnevale che ha più di 600 anni. E come prima cosa noi ci infiliamo in questi enormi hangar in cui si preparano i carri. Vediamo i maestri all'opera, separati da grandi muri che dividono le zone degli hangar, perché questi proprio non si possano spiare gli uni con gli altri durante le creazioni. È un posto speciale, intanto perché riunisce diverse generazioni al suo interno, ma soprattutto perché è magico. Piacerebbe tantissimo a Roald Dahl, l'autore della grande fabbrica di cioccolato, del GGG, di Matilde, perché è pieno di questi esseri fantasmagorici che vengono costruiti dai vari maestri cartapestai, dove per forza di cose si rimane bambini. E ci vengono in mente le parole di Matilde, la protagonista di un libro appunto di Roald Dahl, che dice: non fare mai le cose a metà se vuoi cavartela, sii esagerato, vai fino in fondo, assicurati che tutto quello che fai sia tanto folle da risultare incredibile.
Anzitutto il carnevale di Putignano è un carnevale tra i più importanti d'Italia, cosiddetti carnevali principali di prima categoria, perché sono i carnevali quelli che hanno le opere giganti di carta, sono tra i più grandi d'Italia. Su Putignano vengono realizzati ogni anno 7 carri allegorici, ogni carro è alto almeno dai 13 metri sino ai 15 metri d'altezza, come se fosse un palazzo di 5 piani che gira all'interno del paese. Questo gigante deve essere almeno realizzato il 90% in carta, che è carta di giornale. Cioè, quel che voi vedete qui sono quotidiani, vengono stesi su un tavolo, vengono pittati, vengono riempiti di colla, una colla fatta in casa di acqua e farina, vengono creati dei plichi con dipende diciamo dallo spessore che si vuole creare, però sono solitamente tra i 4 e i 6 fogli di giornale. Ogni plico poi viene utilizzato, viene fatto a pezzettini per riempire delle forme che sono state realizzate precedentemente. Qualunque cosa si riesce ad immaginare in questi spazi, in queste botteghe, in questi spazi pubblici, i maestri cartapestai riescono a realizzare. Opere che poi sono dei veri e propri robot automatici con dei motori, con impianti olio-dinamici che prendono vita.
Come si fa a diventare maestro?
Si deve vivere dentro le botteghe per almeno 20 anni. Infatti una delle cose più importanti e particolari di questi spazi è che uniscono diverse generazioni, perché per poter accedere in queste botteghe bisogna avere almeno più o meno 12 anni, i bambini si innamorano, chi nasce a Putignano si innamora di questi spazi, di queste officine, e quindi per volontariato e per passione vengono qui. Tutti i maestri cartapestai che sono maestri oggi qui sono entrati quando erano bambini. Sostanzialmente le competenze che bisogna avere sono trasversali, perché bisogna essere degli scultori, degli ingegneri elettromeccanici, perché all'interno ci sono impianti dinamici, bisogna essere elettricisti, impiantisti, è un qualche cosa dove non esiste un libro. Il maestro cartapestaio deve sapere tutto, lui gestisce come un direttore d'orchestra le altre maestranze, dal bambino di 12 anni sino al professionista saldatore. Quindi il nostro vero patrimonio sono le intere generazioni che vivono questi spazi. I maestri cartapestai più giovani hanno più o meno 40 anni.
Mio nome è Domenico Impedovo, ho questa passione della cartapesta che ho avuto da ragazzino e da allora mi ritrovo in questo ambiente ogni anno a proporre delle opere, spero nuove ed emozionanti.
Ma passi gran parte della tua giornata qua dentro, per il periodo che va da ottobre a fine gennaio?
Sì, tranne il lavoro, sono un artigiano, tranne il lavoro tutto il resto del tempo lo passo qui dentro.
Cosa succede qua a fine serata? Il maestro offre la cena?
Sì, sì, offro sempre la cena. Panzerottate, grigliate, che servono a mantenere l'ambiente bello, caldo e vivo. Mentre la vigilia, della prima sfilata, è quello lì un momento di tensione, perché ci sono gli ultimi ritocchi, a volte si è indietro, quindi si corre, si scappa. Quando ero più ragazzo, spesso gli ultimi giorni, H24 qui dentro, sui bustoni dei coriandoli, a riposare 2-3 ore e poi riprendere per poter ultimare l'opera, per poter sfilare.
Domenico Galluzzi.
Che cosa rappresenta per lei questo mestiere, quest'arte?
Ero un grafico pubblicitario fino a 4 anni fa. Ho cambiato mestiere perché mi sono appassionato alla cartapesta. Lo facevo per hobby, adesso è diventato il mio primo mestiere. Il mio lavoro adesso è diventato davvero la mia vita. È la mia, cioè io mi sveglio la mattina con la voglia di lavorare ed è la cosa più bella che si possa fare. Come tornare bambini e costruire giocattoli. Il mio obiettivo è sempre quello di emozionarmi e soprattutto emozionare.
Come vi chiamate?
Sabrina.
Sara.
Luca.
E quanti anni avete?
14.
Siamo qui a riempire una forma con la cartapesta di gesso realizzata da Domenico, il maestro. È molto divertente.
Beh, è molto zen, siete qua in silenzio in questo angolo del laboratorio. Il laboratorio è molto grande, sì. Sarà alto non so quanti metri, una trentina potrebbero essere. Esatto, una trentina di metri. E voi invece siete in questo angolo appartato in silenzio con le mani sporche
di acqua e farina, colla si chiama.
E state incollando giornali.
Sì.
Da quanto tempo?
2 ore. È diciamo un bellissimo passatempo. Io per esempio quando vengo qui io entro e i miei problemi restano fuori. Quando arriva il carnevale è ancora meglio, che c'è la sfilata e c'è anche l'orgoglio di dire che questo carro l'ho realizzato io.
So is your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance, make archer alliance, give voice to the fire. Move people to the beat of the wind, gather yourself and begin.
to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close in sight. And woman, medicine man, walking with grace, I know your face and I trust your hand. Medicine woman, medicine man, walking with grace, I know your face and I trust your hand. Find your teachers in the voice of the forest. Some plug you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us from the garden to the farthest. Prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes up, there's the setting of the sun. Give thanks to each and every one. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walking with grace, I know your face and I trust your hands.
Montiamo in sella e cominciamo a pedalare da Putignano. Dopo 15 chilometri facciamo tappa da Giovanni Aiello, enologo per amore, è lui a definirsi proprio così ufficialmente, che da 6 anni ha aperto un'attività, una cantina, già con ottimi risultati peraltro, nella Murgia dei Trulli e delle Grotte. Quindi siamo alle pendici della Valle d'Itria, in una zona carsica calcarea a 400 metri d'altezza, quindi sotto le grotte, sopra i trulli e poi a pochi chilometri il mare, quello tra Polignano e Monopoli. A Giovanni Aiello chiediamo qual è la storia di questo luogo e qual è poi il suo sogno.
La storia nasce quando praticamente sono nato, perché sono nato in mezzo alle vigne, però poi ho deciso di continuare gli studi in viticoltura, in enologia, insomma prima a Loco Rotondo, poi Conegliano, Udine, California, Nuova Zelanda.
Australia. Sempre più lontano.
Sì, un po' di giri vari alla scoperta del mondo del vino. Poi sono tornato a casa con il sogno di dar vita a un qualcosa che raccontasse di questa terra, una terra che affonda le radici storiche nella viticoltura, oggi un po' si sono perse nella mia zona ristretta, quindi enologo per amore, perché per amore sono tornato dalla terra dei canguri qui a casa mia per cercare di far qualcosa di buono per la mia terra.
E ci descrivi un po' la tua attività in questo luogo che ha una lunga tradizione.
Certo,
vitivinicola.
Allora, questo posto è una cantina del 1800, qui si respira ancora quel profumo di tradizione vinicola di 150 anni fa, più o meno. E ho avuto una fortuna incredibile a trovare questo posto, perché negli ultimi anni era trasformato in una discoteca, rave party e qualcosa del genere.
Noi adesso ci troviamo all'interno della cantina, nella parte più bassa, e ci hai appena mostrato delle pietre che risalgono a circa...
L'altro giorno, erano 95 milioni di anni fa, insomma, ognuno la seconda, no, nel tempo storico possono essere tanti o nulla, però sì, qui sotto a 6 metri sottoterra siamo, la parte di roccia arriva a circa 90 milioni di anni fa, l'abbiamo fatta datare con l'Università di Bari.
E quindi a un certo punto questo era un luogo dove ballare, dove far rumore senza farsi sentire, sì, all'esterno.
Esatto, questo era un posto dove ci si divertiva sostanzialmente, ora ci si continua a divertire però sotto un'altra veste. Gli appassionati di vino si possono divertire ad assaggiare quello che noi cerchiamo di fare con amore, fatta a mano con amore, questo è il mio motto. Lavoriamo principalmente il primitivo e la verdeca, che sono le due varietà del territorio, con uno stile, con un approccio un po' diverso rispetto a quella che è la Puglia più classica, che però ci sta dando anche bei riscontri, insomma.
Le caratteristiche dei tuoi vini, raccontiamolo un po' più nel dettaglio.
Cerco di giostrare tutti i miei vini su freschezza e acidità, escludendo la parte dolce o la parte più morbida, quindi sono dei vini un po' più taglienti che mantengono tutti questo stile, quindi dai bianchi, una bolla ancestrale che facciamo surlì di verdeca, poi c'è un cru di 110 anni, però il rosato, insomma cerchiamo di mantenere un fil rouge che li collega tutti, giocato sulla freschezza e sulla parte acido minerale.
Che nome hai dato ai tuoi vini?
I chakra, sono i chakra. Ho voluto chiamare i miei vini chakra perché ho sempre immaginato che una bottiglia di vino sia un punto che riunisce le energie della terra, le energie della pianta e dell'uomo che le trasforma, e quindi è un punto chakra. Ogni vino è un chakra con un colore diverso, e partiamo dal blu, il verde, il giallo, bianco, rosso, e abbiamo altri due chakra da poter svelare pian piano. I chakra sono 7 nella tradizione indiana.
Detto ai viaggi, sei tornato con delle ispirazioni che poi hai portato qui nella tua attività. Gli aborigeni, per esempio, che cosa ti hanno trasmesso?
Ho avuto la fortuna di conoscerne qualcuno e hanno trasmesso un amore per la madre terra fuori da ogni limite. Loro quasi ci parlano con la terra, no? Cioè, hanno un contatto diretto, e quindi ho voluto un po' rimettere questo amore dalla terra anche alla bottiglia. E quindi ho voluto riportare un po' l'arte aborigena sulle mie bottiglie, facendo delle etichette che sono semplicemente dei puntini che riprendono un po' l'arte aborigena, ovviamente fatte da me, quindi non sono proprio la stessa pulizia degli aborigeni, però sono molto distintive, questo sì. Tutte le bottiglie che escono dalla mia azienda vengono fatte dipinte a mano, con uno stampino che mi sono creato con dei chiodi.
Ci racconti un po' dei premi che alcuni dei tuoi vini hanno ricevuto, perché insomma è bene dirle queste cose.
Sì. I miei vini oggi rappresentano la Puglia nella carta del Geranium, che è stato nominato il miglior ristorante del mondo, quindi per me è una delle più grandi soddisfazioni. Poi sì, un po' di premi sono arrivati. Il Chakra Essenza, che è una delle mie riserve, insomma delle mie bottiglie un po' più particolari, è stato definito il miglior bianco d'Italia da Golosaria, insomma da Paolo Massobrio, 95 punti con Veronelli, quindi le tre stelle oro Veronelli con il rosso.
Tra l'altro ci raccontavi anche la storia delle vigne che stanno dietro questi vini.
Certo, allora ovviamente per fare grandi vini non ci vogliono per forza un grande enologo, ma ci vogliono grandi uve, grandi vigneti. Da quando sono tornato ho iniziato una ricerca spasmodica quasi, perché veramente tipo il cercatore di funghi, sono andato alla ricerca di vecchie vigne, quindi lavoriamo principalmente sui bianchi con le vecchie vigne, cioè, quindi di solito si fa il contrario, no? Quindi la ricerca di questi vigneti antichi, e ce n'è uno in particolare che è appunto quello dell'Essenza, che ha 113 anni, che la cosa più bella sono i proprietari di questa vigna che ce ne hanno 93 e continuano a lavorare loro la vigna, quindi sono un usufruitore di uve in questo caso. Da quando è nato questo progetto, ovviamente è nato da zero, piantare una vigna è stato fatto, però sa, per arrivare a una qualità importante bisogna aspettare un po' di anni, e quindi ho deciso di andare alla ricerca di questi vigneti storici. La Puglia ne è piena, purtroppo sono poco valorizzati rispetto a quello che veramente possono dare, da un punto di vista innanzitutto storico-culturale, perché una vigna di 100 anni racconta qualcosa di più oltre al vino che poi troviamo in un singolo calice. Per me è il fattore umano, il fattore proprio di legami vince sempre su tutto il resto, il business, quello che volete. Però prima ci devo
enologo per amore, e qua ti interrompo.
Grazie, sì, ma è proprio così, altrimenti secondo me non si va da nessuna parte.
Grazie mille.
No, grazie a voi di essere venuti.
Stiamo ora un po' più a sud, nel Parco regionale Terra delle Gravine, nonché area delle 100 masserie di Crispiano. E qui visitiamo la masseria a Mastuola. È una struttura del 1400 che è stata riportata in auge da un'importante opera di ristrutturazione conservativa. Si trova, per darvi l'idea, su un altopiano a 200 metri d'altezza, su una piccola collina. È una masseria a corte chiusa, che ha un grande cortile a cui si accede da due portoni, e verso sud c'è una porticina da cui si apre uno scorcio suggestivo sul golfo. Pensate che da qui si vede l'arco ionico e anche la Calabria di fronte durante le giornate più terse. Il progetto è stato voluto da Beppe Montanaro, poi sentirete la storia raccontata dal figlio, e la sua idea è stata quella di ridare vita a questo luogo e trasformarlo in un punto di riferimento per il mondo vitivinicolo. E una delle caratteristiche principali di questo posto è il giardino vigneto, che si ammira proprio una volta arrivati in cima alla collina. Ci sono questi filari che creano delle onde che si susseguono per circa 3 chilometri. Sentiamo allora la voce di Filippo Montanaro, il figlio appunto di Beppe, che ha 41 anni e ci racconta il progetto che sta dietro la masseria Mastuola e i suoi vini.
Il progetto di Amastuola è nato nel 2003, quando la mia famiglia ha acquistato 150 ettari che comprendevano anche la masseria, un rudere in totale abbandono, così come era in abbandono anche tutto il terreno su cui poi abbiamo realizzato il vigneto. Un progetto quindi con una firma internazionale, appunto quella di Fernando Caruncio, che è un paesaggista spagnolo, proprio perché quello che volevamo realizzare qui ad Amastuola era un vigneto giardino.
Quindi chi è venuta questa idea?
L'idea è stata di mio padre Peppino, che voleva creare un certo interesse sulla nuova cantina nascente, quindi volevamo crearci una storia da poter raccontare nel momento in cui ci saremmo successivamente affacciati al mercato. E quindi abbiamo recuperato tutti gli ulivi secolari che erano su questa superficie, sono 1500, e li abbiamo raggruppati in alcune isole all'interno del vigneto e poi anche posizionati sui viali principali. Alcuni di questi ulivi hanno 800 anni, sono stati datati dal CNR di Perugia quando sono stati censiti anche. La particolarità estetica, inoltre, del nostro vigneto è quella di avere i filari che seguono delle onde. Onde che Fernando Caruncio, che oltre a essere un paesaggista e anche filosofo, ha chiamato da sempre onde del tempo, quindi delle onde che hanno attraversato questo territorio dall'epoca della Magna Grecia ad oggi e che ci proiettano anche al futuro.
E sono anche funzionali, no? Per l'esposizione delle vigne, quindi non è solo una questione estetica, si va incontro anche alle esigenze delle piante.
Sì, abbiamo anche successivamente scoperto che questa particolare conformazione dei filari consente una maggiore esposizione dei raggi solari sui grappoli, oltre che a rallentare anche la velocità del vento tra i filari.
Avete fatto un'opera di recupero meravigliosa. C'è un elemento che è l'elemento poi del ferro, del metallo, che va in qualche modo a delineare le tracce recenti della vostra attività all'interno di questo contesto storico.
Sì, il ferro in realtà è un fil rouge un po' della tutta l'attività imprenditoriale di mio padre. Nato in una famiglia di agricoltori, da subito, da giovanissimo, poi ho iniziato a lavorare il ferro, quindi è stato fabbro per diversi anni, fabbro anche artista, per poi passare all'alluminio e anche poi nell'ambito industriale della verniciatura dell'alluminio. Ed è stata questa l'attività che poi gli ha consentito di tornare alle origini, quindi investire in agricoltura con colture innovative, clementine senza semi, di varietà precoci e tardive, ma anche uva senza semi. Nell'ambito appunto di questa diversificazione delle attività è proprio nata poi Amastuola, azienda agricola, quindi con il vigneto giardino, e nel 2012 abbiamo poi iniziato i lavori di ristrutturazione della masseria per realizzare un wine resort, quindi un luogo dove è possibile far conoscere i nostri vini, abbiamo diverse sale degustazioni, anche ospitare in 18 camere perché siamo anche albergo, abbiamo una ristorazione interna con un nostro chef, una cucina che riprende molto il territorio e che va ad abbinarsi perfettamente ai nostri vini biologici.
Ci racconti un po' i vostri vini, magari anche di punta?
Sì, su 100 ettari abbiamo deciso di diversificare un po' anche le varietà da impiantare. Di base abbiamo 80%, quindi 80 ettari di uve a bacca rossa, essendo naturalmente la Puglia una regione particolarmente vocata al vino rosso. Tra queste uve rosse soprattutto Primitivo, che è il nostro vitigno autoctono per eccellenza, ma abbiamo anche il Negro Amaro, abbiamo anche l'Aglianico e poi anche vitigni internazionali come il Merlot, il Cabernet Sauvignon e il Syrah. Tra i bianchi invece Fiano Minutolo, quindi anche qui una varietà autoctona, la Malvasia Bianca di Candia, e anche internazionali come lo Chardonnay e il Sauvignon Blanc. Vitigni che utilizziamo alcune volte in purezza, come per esempio nei Primitivi, abbiamo tre declinazioni diverse di Primitivo in bottiglia, ma anche blend che mettono insieme vitigni internazionali e vitigni autoctoni. È appunto il caso dell'etichetta che si chiama Onda del Tempo, quindi Primitivo, Aglianico, Merlot e Cabernet Sauvignon, in parti uguali.
Days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland.
toward a closing door, a door marked nevermore, that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. The days of wine and roses.
Il tocco romantico e anche retro, ovviamente, di Frank Sinatra ci serve per arrivare alla prossima intervista. In questo tour incontriamo tantissime persone e, come avete capito, non parliamo solamente di vino. Per esempio, a Noci ci fermiamo da Il Panino di Marino, Nadoggia ad Aneme, una paninoteca che si trova in quella che viene definita già dai cartelli di benvenuto la città dell'enogastronomia. Quindi siamo, per darvi l'idea, a 9 km a sud di Putignano. Questa paninoteca è gestita da un personaggio incredibile, esuberante, preparatissimo, che si chiama Notar Nicola Marino ed è considerato, anche al di fuori della Puglia, un'istituzione, un vero e proprio mito dell'enogastronomia della Valle d'Itria. I suoi panini, poi senza nulla togliere quello che ovviamente ci ha più affascinati è lui, il personaggio che è, i suoi panini sono preparati con delle farine autoctone mescolate a degli ingredienti come la cicoria selvatica, il finocchio, il prezzemolo, la barbabietola rossa. E poi ci sono le salse preparate tutte dalla moglie di Marino con degli ingredienti locali. Così come i tanti condimenti. Dopodiché, in questi panini, insomma, che hanno un certo spessore in tutti i sensi, ci sono i salumi e formaggi, tutti eccellenze del territorio. Ecco, per darvi l'idea del personaggio, Marino si è creato una sua carta d'identità. Alla voce professione leggiamo domatore d'appetito, statura elevata al gusto, capelli ancora per poco, occhi solo per cibo e segni particolari, tipicità, freschezza, qualità. In una intervista di più di un'ora ci ha raccontato la sua vita, dalla macelleria del padre alle prime stagioni sulla riviera adriatica, poi i villaggi turistici, il viaggio verso Mykonos negli anni 70, un'isola di cui non sapeva assolutamente nulla. Io vi faccio ascoltare uno stralcio di questa intervista dove, tra le altre cose, Marino ci racconta del suo incontro col maestro Gualtiero Marchesi. Poi, se vi appassionate, mi scrivete, le fan di Marino, mando tutta l'intervista di un'oretta che tengo qui nel cassetto. Perché anche quel racconto lì è un viaggio.
Io l'ho sottotitolato questo posto, Nadoggia ad Aneme, che è una frase in dialetto nocese che racchiude proprio lo spirito di questo posto, che è in poche parole il languorino, tradotto in italiano. Però Nadoggia ad Aneme, tradotta letteralmente, Nadoggia riprende il dolore delle doglie, intenso il parto. E l'animo inteso come stomaco, come pancia vuota. Noi non avevamo neanche immaginato che questa cosa avrebbe sconfinato, cioè noi riceviamo le scuole straniere che fanno gastronomia, progetti universitari, progetti sul cibo di recupero. Poi 33 anni di convivenza con mia moglie, che adesso vi farò conoscere, che ha raffinato un po' quello che è l'idea della cosa, il progetto, come viene chiamata adesso, e il tocco femminile, il palato femminile ci voleva. Sono 42 anni che facciamo sta cosa. Questo posto è aperto da 7 anni. Prima stavamo 100 metri più su in la salumeria di famiglia, era tipo un ambulatorio, si entrava due persone alla volta e si farciva il panino come qui in presenza, poi si usciva fuori e fuori c'erano le panchine. siamo definiti dai nostri colleghi strani perché noi non facciamo due giri sui tavoli, noi serviamo 30 persone al giorno e basta, perché il momento del cibo, della degustazione, è un momento sacro, non bisogna violentarlo con queste tecniche fast. Papà alla fine degli anni 50, inizio anni 60, fino al 68 faceva i matrimoni a panini. Il pasto del matrimonio era il panino, servito a metà della giornata, e alla fine c'era il classico dolce tipico nostro, il boconotto, quello con il pan di Spagna ripieno di pasta, crema pasticcera. Di conseguenza io non lo volevo fare sto mestiere, perché dopo la notte precedente dove si farcivano questi panini, il giorno dopo io ero quello che poi usciva in sala mentre questa gente si divertiva, ballava, beveva, e uscivo con questo vassoio in testa e mi aggiravo tra gli invitati. Poi dal panino siamo passati alla mezza coscetta di pollo cotta ed era già un matrimonio di quelli da ricchi. Io avevo 8 anni e si facevano le fette di pane e si farcivano con questa prosciuttella, che era un sottoprodotto della mortadella. Tutto quello che avanzava veniva fatto tipo soppressata per risparmiare, perché insomma non c'erano tanti quattrini disponibili. La fetta della prosciuttella al centro si tagliava, si svuotava, cioè, e il buco veniva coperto dal caciocavallo. 1992, ero in Veneto in un'azienda che produce prosecco e facevamo le degustazioni del prosecco con i prodotti tipici pugliesi, l'abbinamento con il nostro cibo povero e il prosecco. Mentre stavamo facendo questa degustazione, e c'era un signore in un angolo con le mani in tasca, con gli occhiali messi sulla fronte, che mi guardava. Io guardavo lui perché non riuscivo a collegarlo a nessun volto familiare, però sembrava una faccia che avevo già vista. Quando mi sono alleggerito un po' come lavoro, questo signore si è avvicinato e mi ha detto: senta giovanotto, le faccio i miei complimenti, lei sta facendo una cosa bellissima, buonissima, semplice ma di gusto. Dice: lei si sta cucendo addosso un vestito che tra qualche anno diventerà stretto e non riuscirà più a toglierselo di dosso. Era Gualtiero Marchesi. Cioè, mi emoziona questa cosa, perché ci siamo poi sentiti, mi chiamava: Marino, che stai facendo? Marino, cioè, è il maestro dei maestri. Però siamo rimasti volutamente con un profilo basso, perché ci interessa più il rapporto con la gente che i successi. Ci riempiono di riconoscimenti, ma il riconoscimento migliore è quando qualcuno si alza dal nostro tavolo e ci ringrazia per avergli regalato un'emozione, perché il cibo è un'emozione. Se il cibo non riesce a regalare un'emozione, abbiamo fallito. Ragazzi, come state?
Sì, emozionati.
Sempre nella Val d'Itria, a Cisternino, visitiamo i Giardini di Pomona, che sono un conservatorio botanico dove si conservano le vecchie varietà di alberi da frutto, in particolare quelle di due specie antiche, fico e melograno. Si tratta della collezione di una fra le più importanti, se non la più importante, d'Europa e del bacino del Mediterraneo, per qualità e varietà. E qui vive e lavora da 18 anni Paolo Belloni, fondatore e possiamo dire custode dei Giardini di Pomona. Tra l'altro all'interno troviamo un ostello nuovissimo che vi consiglio, fa parte della rete Alberga Bici, e qui vengono accolti gli studenti Erasmus, gruppi di lavoro e di ricerca, ma anche chi giustamente si gode una vacanza, per esempio in bicicletta. E è molto bello, è ricavato nel locale di un'antica cantina rurale, quindi c'erano delle cisterne e rimangono le pareti in pietra lasciate a vista, frutto di un maniacale lavoro di ristrutturazione da parte degli artigiani locali. E per darvi l'idea, ho cercato, si paga 20 euro a notte. Accanto troviamo anche una piccola struttura che fa agriturismo, e queste sono le attività che consentono al conservatorio di stare in piedi, quindi di mantenersi economicamente. Tante sono anche le attività, non solo le visite guidate che vengono organizzate nei giardini di Pomona. Per esempio c'è la Pomologica, che è una mostra dedicata interamente alla collezione dei fichi, con tanto di degustazione finale. Lasciamo la parola a Paolo Belloni.
Siamo al Cisternino, quindi siamo anche nel centro esatto della Puglia, nel senso che siamo all'incrocio delle tre province centrali, Bari, Brindisi e Taranto, nella Valle d'Itria, che è conosciuta come Valle dei Trulli, in mezzo a queste tre città bianche che sono Cisternino, Locorotondo e Martina Franca.
E tu hai deciso di trasferirti qui a un certo punto, il tuo accento non è pugliese, bensì milanese.
Sì, sì, nonno Ambrogio e nonna Gina sono proprio milanese doc. Sono venuto al sud perché almeno da 30 anni mi occupo del recupero delle vecchie varietà di alberi da frutto, e il sud è la grande banca genetica italiana. Prima ho provato in Campania, poi ho provato in Calabria, poi ho visto la Puglia e ho detto bene, lì è il posto dove andrò a vivere.
Anche qui hai fatto delle perlustrazioni prima di capire dove fermarti.
Assolutamente sì, ho visto 60 posti prima di trovare questo, nel senso che sono venuto un mese di agosto e la mattina visitavo un posto e pomeriggio un altro, sistematicamente l'ho fatto per tutto il mese. A un certo punto ho trovato questo che aveva le caratteristiche che mi interessavano.
Più di 1200 varietà, soprattutto alberi da frutta, adesso sì. Ci dici tutto meglio sì. Tu, per 10 ettari.
Cosa troviamo qua? Troviamo sì due enormi collezioni di fico e di melograno, e poi troviamo frutti minori, giuggioli, azzeruoli, sorbi, cornioli, nespolo germanico, poi anche però melo, pero, diciamo il pesco non tanto, il melo non tanto, perché sono piante che sono frutti che si ammalano molto facilmente. Io preferisco avere varietà rustiche. Albicocche, susine, c'è una bella collezione di agrumi, anche di agrumi storici italiani. Ci piace intanto il nostro lavoro, ci piace portare in giro la gente, ci piace raccontare un po' di storie, ci piace farli appassionare alla natura. E questo è quello che facciamo di fatto.
Ti faccio anche questa domanda: quanti anni hai?
Io ne ho 74.
Sei in pensione?
Sono in pensione, ma non lo so.
No, sei molto occupato in realtà, sei lavoratore attivo. Comunque, 74 anni, gran parte della tua vita è dedicata
a questo. Sì.
E io credo che, vabbè, parlando con te, esce proprio sgorga fortemente la necessità di portare avanti queste cose, il tuo impegno, il tuo lavoro. Perché pensi che sia necessario un luogo come questo? Perché le persone sono invitate a venire qui? Cosa possono scoprire?
Ma intanto che in mezzo alla natura si sta bene. La cosa più bella è che la gente viene qua e poi non vuole mai andare via. Gli indiani dicono che le piante sono i nostri maestri. Dalle piante possiamo imparare l'accoglienza, la condivisione.
La convivenza.
La convivenza, la tenacia, la parsimonia, la generosità, la capacità di rinnovamento. Possiamo davvero imparare tanto, tanto, tanto. E penso che appunto l'uomo si sta allontanando sempre di più, non sa più che cosa mangia, come viene prodotto, che la natura davvero è madre e nutrice. E questo discorso è importante perché in effetti io non ho mai visto salvare una pianta con un convegno. Le piante si salvano quando affondano le loro radici nella terra madre nutrice. Non c'è un altro sistema. Non sappiamo cosa ci servirà in futuro. È importante avere questo enorme patrimonio che è stato davvero selezionato nel corso dei millenni da centinaia di generazioni di agricoltori, e che stiamo buttando via a una velocità impressionante. Questo non dobbiamo farlo. Oggi non siamo in grado di creare patrimoni genetici. quindi ci conviene conservare quelli che abbiamo per il momento almeno.
They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, but leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone?
Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo vitivinicolo pugliese, pedalando scendiamo sempre più a sud, attraversiamo Ceglie Messapica e tra l'altro qui vi segnaliamo degli orti urbani che vanno a riqualificare un terreno prima in stato di abbandono, promuovendo anche dei processi di partecipazione ed integrazione sociali. Quindi con l'uva di una parte dell'orto urbano si produce il vino Terra Meie, spero di dirlo bene, un progetto sociale di ortoterapia. E poi, lasciata Ceglie Messapica, scendiamo ancora più a sud per approdare dopo una trentina di chilometri a Manduria. Qui siamo nel cuore della terra del primitivo. Visitiamo la cantina produttori di Manduria, che all'interno ha il Museo della Civiltà del Vino Primitivo. Sentiamo la voce della guida Katia Caraglia.
Dunque, oggi abbiamo avuto il piacere di ospitarvi in quella che è una realtà vitivinicola, la più antica realtà vitivinicola cooperativistica in Puglia, una delle cantine simbolo di Puglia, produttori di Manduria. Una bella realtà che raggruppa e tiene in sé il lavoro di 400 soci, quindi di 400 famiglie di questo territorio, di Manduria e dintorni, quindi siamo nel cuore della zona della DOC. È un'azienda storica con 90 anni di storia alle spalle, quindi una lunga attività e un grande orgoglio con la storia e il duro lavoro di tante famiglie.
Intanto qui entrano, arrivano i grappoli d'uva ed escono da qui poi le bottiglie, però anche un luogo dove si fa cultura, c'è un museo, adesso ci racconterai anche un po' il senso del museo che abbiamo visitato, come siete riusciti a metterlo in piedi ad allestirlo, è un punto vendita, ci racconti un po' appunto la fisionomia di questo luogo multiforme.
Sì, multiforme, decisamente. L'origine di questo edificio va nella fine del 1800, un vecchio stabilimento, un vecchio palmento, ed ha accolto fin dagli anni 2000 anche al suo interno il Museo della Civiltà del Vino Primitivo. Quindi, come dicevi tu, a parte essere sicuramente il centro focale delle attività di produzione, è anche uno scrigno legato alla storia, ai racconti. Qui, scendendo nelle vecchie cisterne ipogee nella cantina, quindi immergendosi anche fisicamente, sì, un po' quella, vi facciamo scendere nelle 30 cisterne che sono diventate poi, le vecchie cisterne sono diventate appunto i luoghi che ospitano, sì, la ricostruzione degli ambienti di vita, no? Di lavoro dei contadini. Di un tempo abbiamo fatto questa grande raccolta di oggetti della tradizione contadina. Ecco, è un modo per noi per non perdere il senso del lavoro che contraddistingue questa comunità e che che con grandi sforzi è riuscito a portare anche grande qualità, no? alla produzione doc attuale.
La gran parte dei pezzi che vediamo esposti arrivano direttamente dalle famiglie che fanno parte della cooperativa, anche questo sicuramente è interessante e forse segna anche un passaggio, no? Perché a un certo punto, raccontiamo adesso un po' la storia di questo vino, a un certo punto nasce la DOC.
Sì, si prende coscienza del valore finalmente di questo grande prodotto che è autoctono di questo territorio e si scrive appunto il disciplinare che poi dà il valore al prodotto in bottiglia, ora conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, da tutti i paesi vengono a trovarci per conoscere questo connubio di storia e di gusto, per deliziarsi appunto in questi passaggi, racconti storici e poi passare agli assaggi nel calice. Però ecco, abbiamo voluto tenere fortemente questa identità storica legata al territorio per raccontarla e poi trasmettere anche un gusto e una percezione diversa, no? Arricchita nel calice successivamente.
Cos'era e cosa è diventato adesso il primitivo di Manduria?
Da vino da taglio, no? Per tanti decenni venduto in maniera anonima in altri paesi e quindi che andava solamente a essere venduto per il suo potere tintorio, per il suo titolo alcolometrico, viene poi a essere imbottigliato, naturalmente cambiano tanto le pratiche enologiche che sicuramente migliorano e si arriva ad avere un prodotto DOC eccellente, come dicevo prima, ora riconosciuto in tutto il mondo, apprezzato per il suo, no, gusto molto morbido, fruttato, intenso, che racchiude un po' il sole e il calore di questa terra.
E per chiudere questo viaggio vi porto questa volta a Guagnano. Arriviamo così in Salento, siamo verso Lecce, nella terra del Negramaro e in particolare siamo nella docca del Salice Salentino. Facciamo un salto alla Cantina Moros di Claudio Quarta, una piccola cantina affascinante, super affascinante, un gioiello di architettura industriale. Sorge nei pressi della stazione ferroviaria, quindi in un luogo al tempo strategico, no? Per spedire le grandi cisterne di vino verso produzioni di altre aree. E le vecchie vasche sotterranee di questo posto sono diventate la sala riunioni e la bottaia. E entrare qui è una sorta di viaggio fra arte e vino, c'è infatti il Museo del Simposio con dei reperti archeologici e ci sono i dipinti e il murale dal titolo Germinazioni 3 realizzati dal maestro Ercole Pignatelli. Giusto una nota, Moros, il dio custode delle fila del destino, a lui è dedicata la cantina. Sentiamo quindi il racconto di Claudio Quarta che abbiamo avuto il piacere di incontrare qui alla Cantina Moros.
Questo qui per me è un luogo dell'anima che esprime proprio la mia passione per fare il vino, passione che mi ha sempre accompagnato da quando io da bambino aiutavo papà a fare il vino, ma per un consumo di famiglia così, e questa passione io l'ho portata sempre con me finché sono arrivato negli Stati Uniti per il mio precedente lavoro. Io sono un biologo e avevo la mia società quotata al Nasdaq e anche alla Borsa di Milano e lì ho scoperto quanto gli americani fossero appassionati al vino e quanto fossero scontenti del fatto che i vini risultassero oramai omologati. Rivendicavano il diritto a un vino che esprimesse l'anima, che rappresentasse il territorio e la varietà da cui esso deriva. E difatti, seguendo questa passione...
C'è stato un cambio di vita.
Un cambio radicale di vita, io definisco questa la mia seconda vita. Quindi ho deciso di abbandonare tutto, la mia vita, la mia azienda, tornare in Italia e iniziare questa mia avventura nel vino. Sono partito dalla Puglia, luogo dove sono nato, per fare i rossi pugliesi nel Negramaro primitivo. Ho fondato la mia prima cantina che si chiama Tenute Mera, impiantati 50 ettari di vigneto. Credendo che in Puglia non si potessero fare buoni vini bianchi, sono andato in Campania per fare i grandi vini bianchi che io conoscevo e apprezzavo della Campania. Io ho creato la seconda cantina San Paolo. Mancava un tassello per questo puzzle, che era un Salice Salentino Riserva che può essere fatto solo in una piccolissima zona che è a sud-est rispetto alla prima cantina pugliese. E qui, quindi, ho creato questa piccola cantina, non creato, perché questa è una cantina degli anni 50, era una cantina che faceva grandi quantità di vino sfuso, però io ho ridotto la capacità di 400 volte, come le vede, però creando anche gli uffici e creando questa piccolissima cantina, una vende garage, il vino del garage. Produciamo da 6.000-8.000 bottiglie.
Siamo circondati da opere d'arte, l'atmosfera è assolutamente avvolgente e all'interno c'è un museo, una piccola collezione che però ha un ruolo fondamentale.
Tutta quest'arte sono tutti quadri di un mio carissimo amico che è Ercole Pignatelli, è un pittore probabilmente il più noto in Italia. E sono quadri che hanno a che fare con il concetto del rispetto alla natura. La natura è rappresentata come terra madre, che ha queste grandi forme giunoniche ed è in un equilibrio instabile e ci ricorda che può premiarci con frutti abbondanti, però se trattata in maniera sostenibile. Ma veniamo poi a quel piccolo museo, con quei reperti archeologici del IV-V secolo a.C. Sono reperti archeologici della Magna Grecia, la maggior parte dei quali hanno a che fare con il vino. Quelle sono le nostre radici. Quello che noi siamo, come ci esprimiamo, come facciamo il vino, la nostra cultura deriva dalla cultura antichissima dei greci. Il fatto che sia posizionato sotto di noi è molto importante, perché rappresenta le vere radici. E poi ultimamente si è scoperto che le radici non sono solo quella parte della pianta che serve a trarre acqua e minerali per far crescere la pianta, ma le radici hanno la capacità di sintetizzare delle piccole molecole di RNA e queste molecole determinano la crescita della chioma. Quindi questo a sostegno proprio del fatto che quello che si è, quello che si vede, quello che è fuori, quindi quello che noi siamo, deriva dalle nostre radici.
Che cosa possono vedere qui le persone che non si aspettano? Cosa possono trovare? Forse anche una ricerca, un gusto, una raffinatezza, non solo l'amore, ma una cura, un'attenzione, dettagli enorme che stiamo proprio vedendo anche attraverso questo viaggio, attraverso proprio i vini.
La cosa più bella, diciamo, da scoprire la Puglia è come berla o mangiarla, cioè la Puglia va vissuta abbandonandosi un po', facendosi guidare dall'istinto, quindi accanto all'architettura barocca, noi qui siamo vicino a Lecce, accanto alle bellissime coste, accanto al mare, c'è una cultura culinaria molto importante e anche la cultura del vino. Allora noi abbiamo due cervelli, abbiamo un cervello razionale e un cervello irrazionale, che è quello della pancia. Ecco, facciamoli vivere insieme e abbandoniamoci così a questo ritmo un po' lento del Salento. È un ritmo lento perché sa gustare, diciamo, alcuni aspetti della vita, sentendoci all'interno di questa comunità.
Amore, terra, storia, natura ed emozioni sono le parole che tornano, se ci avete fatto caso, nelle voci che avete sentito in questa trasmissione. Il viaggio in bicicletta poi prosegue verso la costa, dove ci gustiamo una lunga pedalata sul mare fino a Brindisi, attraverso la riserva naturale di Torre Guaceto, un posto di straordinaria bellezza paesaggistica. Qui tra l'altro vediamo uno spettacolo di fenicotteri, infatti gli stormi arrivano nel periodo autunnale, quindi nei mesi di ottobre e novembre, ed è proprio questo il periodo in cui vi consigliamo di viaggiare per schivare il turismo estivo e il calore eccessivo, così come ovviamente è consigliato il periodo primaverile. Io sono arrivata al termine di questo racconto, non mi rimane che ringraziare Puglia Cycle Tours, un tour operator che è nato da un gruppo di amici appassionati di bicicletta, che crede fortemente nel valore del cicloturismo, che fa rete con le realtà locali che si occupano della tutela e della riscoperta di questi territori ricchissimi, in particolare grazie a Giovanni, che vede la sua terra come una grande tela su cui disegnare itinerari cercando storie, persone da connettere e da raccontare, da far conoscere al mondo intero, perché qui arrivano moltissimi anche turisti stranieri. E poi grazie a Katiana, ad Antonio, alle nostre fantastiche guide Mimmo e Cristina. E soprattutto grazie a voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Pop. Spero di ritrovarci presto su queste frequenze. Vi ricordo che potete trovare il podcast di On The Road sul sito oppure sull'app di Radio Popolare. Un saluto a voi da Paola Piacentini.
There is a big tree in my garden, a big tree in my garden. In the winter he protect me from the snow, in the summer he get to me some shadow, in the spring he give to me some sweet fruits. During the autumn the branch of the leaf are gone. The big tree in my garden, there is a big tree in my garden. He was already 100 years old when I'm born, already 100 years old when I'm born.
A tree without roots shall not live, but a tree without new branches shall not grow.
There is a big tree in my garden, a big tree in my garden. In the winter it protects me from the snow, in the summer it gets to me some shadow, in the spring he give to me some sweet fruits. During the autumn on the branch of the leaf are gone, a big tree in my garden, there is a big tree in my garden. He was already 100 years old when I'm born, already 100 years old when I'm born. The big tree in my garden, a tree without roots cannot live, but a tree without new branches cannot grow. A tree without roots cannot live, but a tree without new branches cannot grow. There is a big tree in my garden, a big tree in my garden.
She was raised in a lion's den. Her name is Blossom. She was raised in a lion's den. Her nightly occupation is stealing other women's men. She's an evil, evil woman, but she wants to do a man some good. She's an evil, evil woman, but she just wants to do a man some